Quinta lezione, parte seconda del corso su Franz Brentano e la filosofia morale. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, soprattutto dopo aver analizzato il curriculum biografico-intellettuale di Hoffmann, i suoi rapporti con Schelling, le stroncature di Schelling, risulta evidente che il giudizio di Brentano su Hoffmann, schellingiano, allievo diretto di Schelling, è fuorviante, quindi è necessaria una ripresa in considerazione del confronto per poter chiarire innanzitutto le posizioni di Brentano e poi i suoi rapporti con la facoltà di filosofia dell'Università di Würzburg. Questi aspetti avranno un'importanza decisiva nello sviluppo ulteriore del pensiero di Brentano. Per poter svolgere questo confronto è necessario riprendere in considerazione la documentazione esistente negli archivi dell'Università di Würzburg e relativa al conseguimento dell'abilitazione, cioè della libera docenza da parte di Brentano. Si tratta di materiale in gran parte non ancora utilizzato. In ogni caso, non ci sono altre strade se non prendere in considerazione questo materiale e poi utilizzare appunto il testo della Probe Forlesum del 1866, redatto da Franz Brentano, e metterlo a confronto con i principali testi di Hoffmann su Schelling. In questo modo, e soltanto per questa strada, sarà possibile precisare le posizioni di Brentano. Il testo della Probe Forlesum del 1866. In questo testo si trattava, è da tenere presente, della prima lezione pubblica di Franz Brentano. Brentano prende in esame ed espone i principali aspetti della filosofia di Schelling nelle sue varie fasi. E l'approccio a questi aspetti, alla filosofia di Schelling, è sin dall'inizio, cioè sin dalle prime battute discorsive, oltremodo critico. Brentano contesta a Schelling mancanza di coerenza e mancanza di unità, e non soltanto da un punto di vista puramente formale o metodologico, ma anche e soprattutto contenutistico. Questa valutazione negativa, oltremodo negativa, caratterizzerà la polemica successiva e lo sviluppo successivo della filosofia di Brentano per vari motivi. Per comprendere questo aspetto, questa affermazione, è necessario tenere presente che Brentano ripubblicherà il testo del 1866 nel 1889, terrà una conferenza a Vienna sullo stesso tema e utilizzerà in pieno il testo del 1866, ad eccezione dei due paragrafi conclusivi, per un semplice motivo: ormai Brentano era un ex prete e la conclusione del 1866 non era più adeguata, non rispondeva più alle posizioni di Brentano del 1889 per quanto riguarda le posizioni teologiche e il suo approccio al cristianesimo. In ogni caso, nel testo del 1866, ma anche nel testo del 1889, per Brentano la filosofia di Schelling è composta di parti che non si integrano tra di loro per formare un vero e proprio sistema organico, cioè è il frutto di una serie di fasi che nel corso dello sviluppo della riflessione di Schelling si diramano in una diversità di affermazioni contraddittorie, e questo persino negli aspetti centrali del sistema di Schelling. Schelling non ha mai ammesso questa verità e si è sempre illuso che la filosofia della sua tarda maturità non fosse altro che una prosecuzione della filosofia dell'identità e non, come invece i suoi critici più acuti hanno ben visto, un profondo mutamento di prospettiva. A partire soprattutto dagli anni 1804-1809, continua Brentano, Schelling si è accostato sempre di più al cristianesimo, credendo di poter trovare una consonanza tra il suo panteismo delle origini e la costruzione di un teismo umanesimo, frutto della sua ultima speculazione, senza tuttavia riuscire nel suo intento. In particolare ha subito l'influsso di Bader e questo ha determinato la trasformazione del suo pensiero in senso teistico. Prima egli, cioè Schelling, era tutto impigliato nelle maglie del panteismo. Partito dal panteismo soggettivo di Fichte, aveva fatto rotta a vele spiegate sul più significativo rappresentante del panteismo, cioè Spinoza. Ora, tuttavia, nonostante l'assunzione nel suo sistema di nuovi elementi, il sistema dell'identità nei suoi lineamenti di fondo non viene messo in questione, come lo ha mostrato, continua Brentano, in maniera irrefutabile, specialmente il signor professor Franz Hoffmann nella prefazione alla seconda edizione dei Kleinen Schriften di Franz von Bader, con numerose pezze d'appoggio prese da tutti gli scritti fino ad allora apparsi di Schelling. Anche in tempi più recenti, continua Brentano, lo stesso autore, cioè Hoffmann, in alcuni articoli sulla dottrina di Dio secondo Schelling, ha messo in chiaro la stessa cosa. Qui appare evidente che Brentano segue apertamente l'interpretazione di Franz Hoffmann per quanto riguarda l'interpretazione di Schelling, si richiama tra l'altro esplicitamente a Hoffmann, che viene ripetutamente citato, e Hoffmann appunto sosteneva la tesi che Schelling si sarebbe avvicinato sempre di più al cristianesimo proprio a seguito dell'influsso di Bader, e in questo modo avrebbe realizzato una rottura col suo precedente panteismo. Tutto ciò non significa comunque per Hoffmann che Schelling si sia del tutto liberato dai suoi errori precedenti, ma soltanto che la tendenza del suo pensiero è perlomeno diventata teistica, tanto che egli parla sempre di più di personalità di Dio, cosa che prima aveva negato nel modo più assoluto, nel modo più perentorio. Poi smette di identificare il finito col male e giunge ad un sistema in cui mette in questione molte delle convinzioni precedenti e in questo sistema, anche se avvolto in tratti panteistici, possiamo vedere alcuni elementi fondamentali del teismo. La convergenza di fondo tra Hoffmann e Brentano su questo nucleo di problemi è quindi piena, la si rileva persino nello stesso uso terminologico. Per Brentano, infatti, Schelling cerca di identificare panteismo e teismo, che sono posizioni tra di loro contrapposte, e poi parla di processualità in Dio e nel mondo, ma il processo in Dio e il processo nella genesi del mondo sono intrecciati l'un con l'altro, e perciò non è possibile trovare in Schelling una pura dottrina della creazione. Gli errori della filosofia della natura del periodo giovanile di Schelling continuano dunque ad agire fin nella tarda maturità, anche se perdono qualche tratto urtante e mantiene fino all'ultimo e fin troppo la sua verità un'arguta osservazione di Franz von Bader, che la filosofia di Schelling è come un avvenente penitente che si sofferma sui precedenti passi falsi con un ricordo fin troppo dolce. Ancora una volta qui, per quanto riguarda l'interpretazione di Schelling di alcuni punti nodali della filosofia di Schelling, Brentano si colloca apertamente sulla linea di Hoffmann, riprende Hoffmann, rinvia Hoffmann. In particolare utilizza un saggio di Hoffmann intitolato Franz von Bader nel suo rapporto con Hegel e Schelling. In questo saggio Hoffmann afferma che ci sono state svolte mutamenti nella filosofia di Schelling nel modo più palese in contraddizione tra di loro. Poi scrive che Schelling credette erroneamente che il nuovo punto di vista non escludesse in maniera perentoria il precedente, trascendente, ma dovesse soltanto integrarsi in esso. Pensò così di mettere insieme le posizioni naturalistiche e quelle panteistiche, le fece confluire nel teismo che aveva abbracciato e pensò di collegarle tra di loro e porle sullo stesso piano senza contraddire il principio teistico. In questo modo però cosa fece? Corruppe semplicemente il suo teismo con rappresentazioni panteistiche e il suo panteismo, che secondo Schelling, secondo il giudizio di Schelling, doveva essere un tentativo di costruire un sistema coerente con elementi teistici. In tal modo, in ogni caso, è innegabile che il teismo diventò dominante, perlomeno come tendenza, nello spirito di Schelling, è al di sopra dei resti delle rappresentazioni e degli errori panteistici. Chiusa citazione dal testo appunto citato di Hoffman. Per questo motivo, continua Hoffman, proprio perché nonostante la tendenza teistica in Schelling permane il sistema panteistico, permane la rappresentazione del mondo e di Dio panteistica, Schelling nonostante tutto, nonostante le intenzioni e nonostante la svolta, venne sovrastato del tutto da Spinoza, anche dove egli lo voleva superare. Cadde del tutto a vele spiegate tra le braccia del panteismo. Soltanto con lo scritto Ricerche sulla libertà umana, Schelling sperimentò la svolta decisiva, e come è stato dimostrato in maniera irrefutabile, dovuta a forti influssi di Bader su Schelling. Per quanto riguarda questi aspetti, quindi, persino i termini del discorso, le espressioni utilizzate da Hoffman, vengono ripresi questi termini e le espressioni in pieno dal giovane Brentano, che rinvia tra l'altro proprio al saggio di Hoffman per spiegare il proprio modo di intendere il passaggio di Schelling dal panteismo iniziale al teismo. Per Hoffman, infatti, Schelling si elevò solo a metà e, a dire il vero, solo tramite mescolamenti nelle sue ricerche filosofiche sull'essenza della libertà umana e la concezione del mondo ad essa legata sul punto di vista panteistico. Vi è stata quindi una svolta nel pensiero di Schelling, che tuttavia ha dato soltanto vita ad una insolita commistione tra ciò che è cristiano e ciò che è pagano, tra ciò che è teistico e ciò che è panteistico, tanto che il signor Lefebvre, citando von Bader, può affermare che la nuova filosofia di Schelling è stata una avvenente penitente che ricordava ancora e fin troppo dei momenti precedenti. Conservava, come dice anche Brentano, un ricordo fin troppo dolce dei precedenti passi. E quest'ultima affermazione, come abbiamo visto, viene fatta propria e riproposta integralmente, sia pure in traduzione tedesca, da Brentano nella sua lezione di prova per caratterizzare gli esiti a cui perviene l'ultimo Schelling, il Schelling appunto influenzato da von Bader, eccetera. Appare chiaro allora, già da questo breve confronto, da questo sintetico confronto, che gli esempi e tutta la critica di Brentano a Schelling, il modo in cui egli ne individua e descrive le varie fasi del pensiero e la svolta del 1809, sono in fondo riconducibili agli studi e alle ricerche di Hoffman sulle varie fasi del pensiero di Schelling e del suo rapporto con Franz von Bader. L'analisi e il confronto testuale che abbiamo fin qui svolto ci consente di poter affermare che Brentano, nel caso della valutazione della filosofia di Schelling e su punti non proprio marginali manifesta una profonda e dichiarata convergenza con alcune tesi di fondo di Hoffman, in particolare con l'interpretazione di Schelling che dette Hoffman. Questo consenso costituisce lo sfondo e il presupposto da tener presente per intendere il momento iniziale di tutta l'opera di Brentano nei suoi punti fondamentali e acquisire così una concreta consapevolezza critica dei suoi principali aspetti e problemi. Infatti, nella Probe for Lesum, cioè nella lezione di prova del 1866, in piena coerenza con gli altri scritti dello stesso periodo, Brentano fa i conti con Schelling, prende in esame i momenti centrali della sua speculazione, colpisce sul terreno speculativo il suo pensiero come contraddittorio, persino nelle sue idee di fondo, e lo accusa di essere rimasto a metà strada, nonostante le buone intenzioni, tra panteismo e teismo, di aver cambiato ripetutamente in maniera incoerente il metodo filosofico.